riprendiamo la seconda parte della mattina. Visto che i relatori sono entrambi presenti, manteniamo come ieri la discussione, quindi le domande ai relatori dopo le relazioni assieme, quindi ascoltiamo prima le due relazioni e poi ci mettiamo assieme a discutere sul finale della mattina. Quindi passerei subito la parola a Isabella Dinolfi, dell'Università di Ca' Foscari, che presenta una relazione il cui titolo, appunto, come vedete al programma, Esprimere il sublime con il pedestre, il linguaggio dell'assoluto in Timore e tremore di Kierkegaard e in This is Water di Wallace. Grazie mille.
Scusami, come si fa ad accendere?
C'è una faccetta.
Ecco, fatto, grazie. Scusate, ma per me il microfono è importantissimo. Vorrei innanzitutto ringraziare il professor Squarcini per questa cortese presentazione e poi, ancora prima direi, il professor Reveri che mi ha invitata a questo importante convegno. Ho preparato un testo scritto piuttosto lungo e quindi comincerei subito a darne lettura. Mi scuso fin d'ora per la mia voce che non è, come dire, molto potente e non è calda e bella come quella del professor Raveri che mi ha preceduta. Esprimere il sublime con il pedestre. Questa espressione enigmatica si trova in Timore e tremore, una delle opere più lette, studiate, commentate di Søren Kierkegaard. A parlare questa misteriosa, paradossale, affascinante lingua è Abramo, il cavaliere della fede, padre e modello dei credenti. Con la sua condotta, il suo nuoto mistico nell'esistenza, compiuto grazie a una fede capace di tenere miracolosamente insieme Dio e il mondo, infinito e finito, eternità e tempo, e gli esprime la sublimità del pedestre. Questa in estrema sintesi, in forma brachilogica, la tesi che vorrei illustrare oggi nella mia relazione e perché risulti comprensibile a chi ascolta dovrò procedere per gradi. Comincerò col porre una questione preliminare che solo in apparenza esula dal tema. Timore e tremore, si diceva, è l'opera più letta e popolare di Kierkegaard. Ora non è facile comprendere perché quest'opera strana, a metà tra il filosofico e il poetico, scritta nel lontano 1843, di difficilissima lettura, che al suo centro la figura di Abramo e in particolare l'episodio del sacrificio di Isacco, attragga ancora oggi tanti lettori che forse neppure più leggono le scritture. Chiediamoci dunque prima di tutto, a cosa deve il suo inossidabile appeal, questo libro senza rughe, che pare non risentire del passare del tempo? In un articolo del 1993, Ronald Green osservava che pochi libri sono stati così gravemente fraintesi come questo. Spesso, infatti, Timore e tremore viene letto unicamente con un'apologia della fede, quale cieca obbedienza a Dio, ai suoi ordini, anche quando essi contraddicono i principi universali della morale. Abbagliati dall'argomento filosoficamente provocante, secondo cui la fede può comportare una sospensione teleologica dell'etica durante la prova, la maggioranza degli studiosi hanno concentrato le loro analisi su questo argomento. L'hanno discusso, criticato, ripreso ed esteso ad altre situazioni al di fuori della fede, pensate a Schmitt, trascurando il vero tema del libro, che è per Green quello della salvezza. Salvezza che però, pare a me, Non è inteso da Kierkegaard secondo la tradizione paolina e luterana di giustificazione per grazia, come Green scrive nell'articolo citato, bensì all'interno dell'orizzonte più ampio del pensiero mistico. È del resto lo stesso Kierkegaard a parlare esplicitamente di nuoto mistico. Ed è appunto per comunicare al lettore la sua mistica concezione della salvezza che il filosofo utilizza in quest'opera una raffinatissima forma di comunicazione indiretta, un linguaggio paradossale, mistico, che custodisce il silenzio ed è volto a condurre il lettore oltre il limite del pensabile e del dicibile. Se questa lettura è, come penso, corretta, Timore e tremore deve la sua fama principalmente al modo in cui ci parla della salvezza, derivante dalla fede, dalla relazione amorosa dell'uomo con Dio, dal rapporto assoluto con l'assoluto. Una salvezza che non concerne la vita dopo la morte, bensì questa vita, per cui, come vedremo, la storia che quest'opera ha da raccontarci è molto più complessa e sfumata di come è stata solitamente recepita dal vasto pubblico, dai suoi lettori e dalla critica. Ma come ci parla della salvezza? Quale linguaggio usa? E ancor prima, chi è che ne parla? Timore e tremore è un'opera pseudonima che, secondo le dichiarazioni dello stesso Kierkegaard, non appartiene al ciclo propriamente religioso cristiano della sua produzione letteraria. L'autore fittizio, che ne è il firmatario, Johannes de Silenzio, è un'individualità poetica che nutre una sconfinata ammirazione per la storia di Abramo e in particolare per l'episodio relativo al sacrificio di Isacco, Genesi 22, di cui propone nel corso del libro un'esegesi originale, alternando poesia e dialettica. Nel capitolo intitolato Stato d'animo, Johannes de Silenzio si presenta ai suoi lettori come un uomo adulto, appassionato, al corrente dei progressi della filosofia del suo tempo, che avendo sentito da bambino raccontare la magnifica storia del patriarca biblico, di come fu tentato da Dio che gli chiese di sacrificare il proprio figlio e di come, forte della sua fede, superò la prova e riebbe Isacco, ne rimase profondamente impressionato e commosso. Con l'avanzare degli anni, reso consapevole che la vita separa quel che il racconto unisce, Johannes legge e rilegge quel racconto e, volendo comprenderlo più a fondo, decide alla fine di mettersi idealmente in cammino con Abramo lungo la via che porta al Monte Moria, il luogo indicato da Dio per il sacrificio, ripetendone più volte il doloroso viaggio. L'esperimento però non riesce. Mediante questi viaggi immaginari, Johannes non comprende Abramo, comprende unicamente che non lo comprende, fingendosi Abramo, calandosi empaticamente dentro la medesima situazione, rivivendone la vicenda, capisce che non ha la sua fede, che non riesce a compiere i suoi stessi movimenti spirituali e che dunque non riesce a conservare a un tempo la fede in Dio e il figlio Isacco. Comprende che non ha la statura del patriarca. Egli così ci descrive i propri movimenti spirituali, che evidentemente non sono quelli di Abramo, che sono altri rispetto ai suoi, perché non riescono mai a condurre al risultato cui quelli pervengono. Di fatto, mentre Abramo compie i movimenti della fede, movimenti che ottengono ciò a cui rinuncia, tenendo insieme Dio e mondo, Johannes fa i movimenti della rassegnazione, della rinuncia, che non è la fede, ma l'ultimo stadio che precede la fede. Così facendo, conducendoci alle soglie del mistero della fede, indirettamente però ci fa sentire la grandezza di Abramo, non dice la fede del patriarca biblico, ma la indica come, aperte virgolette, una terra sconosciuta, chiuse virgolette, che sta oltre il limite, oltre il confine a cui lui giunge, rimanendone quindi personalmente al di fuori e ai margini. Per parlarci della fede di Abramo, Kierkegaard adotta quindi una strategia comunicativa di tipo indiretto. Dice ciò che la fede è a partire da ciò che non è, esprimendosi per via negationis. Poco oltre, in verità, Johannes tenta anche una via affermativa. Appeso a una cinghia, che pende dal soffitto, così si descrive, prova a mimare i movimenti di Abramo, il suo nuoto mistico nell'esistenza, descrivendoci le vigorose bracciate del patriarca, magnificandone la sicurezza, ma confessando nello stesso tempo che lui, se fosse sciolto dalla cinghia che lo sorregge e gettato in acqua lontano da riva, vinto dallo spavento, non saprebbe compiere i movimenti che ammira e di cui parla. Confessando i propri limiti e la propria inadeguatezza, Johannes stabilisce un legame simpatetico con il lettore e, dopo averlo attirato mediante la sua intelligente strategia comunicativa nelle narrazioni dei suoi viaggi al Monte Moria, che narrano o interpretano a loro modo il racconto biblico, lo spinge a misurarsi con Abramo, a esaminare la propria fede e a confrontarla con quella del patriarca attraverso un processo di identificazione e differenziazione. L'intento dello pseudonimo è maieutico e pedagogico. Ciascun lettore, per proprio conto, deve esaminare se stesso e giudicare se è capace di compiere i movimenti del padre dei credenti. Deve chiedersi: nella situazione di Abramo, cosa avrei fatto? Avrei agito come lui? E se la risposta è negativa, deve domandarsi perché non avrebbe agito così. L'intento è, insomma, quello di spingere il lettore a mettersi in discussione affinché comprenda se stesso e stabilisca da solo se compie il movimento spirituale della fede o quello, diversamente spirituale, della rassegnazione, oppure nell'uno o nell'altro, in una parola, che il lettore capisca se è Abramo o Johannes. Abramo compie il doppio movimento della fede. Con le proprie forze rinuncia al finito per afferrare l'infinito e simultaneamente, mediante il salto mortale della fede, fiducioso nell'amore di Dio e sorretto dalla grazia, ritorna al finito. La fede non è rassegnazione, non è la rinuncia alla felicità in questa vita, a Isacco, per amore di Dio, ma è credere nell'amore di Dio e nella restituzione di Isacco nell'ora presente. La fede di Abramo, ripete Kierkegaard, rende beati in questa vita. Con la fede, leggiamo, Abramo non rinunciò a Isacco. Con la fede, Abramo ottenne Isacco. Johannes, dal canto suo, compie invece solo il primo dei due movimenti, quello dell'infinita rassegnazione. Dopo essersi rassegnato a perdere Isacco, rinunciando a essere felice in questo mondo, abbandona il finito, il mondo reale, per rifugiarsi nell'infinito, nel mondo ideale. Compiuto questo movimento, egli non appartiene più al finito, non riesce più a vivere nel secolo, si sente straniero nel mondo, come accadeva, secondo Kierkegaard, nel Medioevo a coloro che entravano nel movimento claustrale. Una distinzione opposizione sottende dunque la descrizione dei movimenti dello spirito, quella tra reale e ideale, tra mondo esterno visibile e mondo interiore invisibile. Questa distinzione opposizione anima la prefazione e la conclusione, che racchiudono come in una cornice il libro, ma è soprattutto nell'espettorazione preliminare che viene messa a tema. Ora, questa distinzione, opposizione, contiene una critica radicale, esplicita, ad Hegel. Il fulcro del sistema hegeliano è quella identità di razionale reale, infinito e finito, che è stata presa di mira con argomenti assai diversi da tutti i filosofi post-hegeliani. In Timore e Tremore, Kierkegaard la critica, facendo notare al lettore, con esempi tratti dalla vita di tutti i giorni, quanto questa identificazione sia errata e falsa. È infatti esperienza comune che il corso degli eventi contraddice in modo stridente il nostro più elementare senso della giustizia, della bellezza, della ragionevolezza. La scoperta che il mondo reale non ha nulla di quel mondo ideale di cui ciascuno fa esperienza nella propria interiorità, il grande mondo dell'anima, dice Kierkegaard, Johannes de Silentio l'ha fatta nella sua vita e la fa ripetere nel suo scritto a un giovane di umili origini, idealista e sognatore, che vede miseramente naufragare nella realtà il suo puro sogno d'amore di congiungersi in matrimonio con una principessa. Posta la distinzione opposizione di ideale e reale, di infinito e finito, sono possibili rispetto ad essa alcuni atteggiamenti definiti da Kierkegaard movimenti e posture. Così aveva inizialmente pensato di intitolare Timore e Tremore. Quali reazioni, consce o inconsce, rispetto a questa situazione? L'uomo comune, immediato, preso presto congedo dall'ideale, si adatta completamente al reale, vivendo in esso come se non avesse mai conosciuto nulla di più elevato. L'idealista, l'anima bella, compie il movimento opposto, abbandona il reale e si isola dal mondo per rifugiarsi nell'ideale, lascia il finito per afferrare l'infinito e vivere in esso. Infine, il credente, il mistico, compie la cosa miracolosa. In virtù della fede in Dio, che può cambiare l'acqua in vino, confidando nell'amore divino e sorretto dalla grazia che tutto giustifica e redime, trasforma continuamente il reale in ideale, l'esperienza più banale e pedestre in un'esperienza sublime ed eccelsa. Quel che Kierkegaard cerca di restituirci nelle pagine in cui descrive una giornata qualsiasi del Cavaliere della Fede è la sua immersione amorosa nella realtà di tutti i giorni, la letizia con cui vive il quotidiano. Mistico è in queste pagine colui che crede nella beatitudine non solo come una realtà futura che concerne l'eternità, ma come una possibilità per questo nostro tempo. Ecco il ritratto, a un tempo ironico e solenne, del Cavaliere della Fede dipinto da Johannes. Scusate, un pezzo assai celebre. Abbiamo fatto conoscenza, gli sono stato presentato, ma nel momento medesimo che io lo considero, ecco che mi tiro indietro, giungo le mani e dico a mezza voce: Gran Dio, è quest'uomo qui, è proprio lui, ha tutta l'aria di un esattore delle imposte. Eppure è proprio lui. Lo esamino dalla testa ai piedi, cercando la fessura attraverso la quale si riveli l'infinito. Nulla. È solido in ogni punto. Il suo passo, tranquillo, interamente confidato al finito. È completamente di questo mondo. Nulla che riveli quella rara e altera natura dalla quale si riconosce il Cavaliere dell'infinito. Si rallega ad ogni cosa, si interessa a tutto, è in quel che fa. Santifica la domenica, va in chiesa, ma nessuno sguardo celeste, nessun segno dell'incommensurabile lo tradisce. Se non lo si conoscesse, sarebbe impossibile distinguerlo dal resto dell'assemblea, lirico e lo spirituale che si assomigliano, perché il suo modo sano e forte di cantare i salmi prova tutto al più che ha buoni polmoni. Nel pomeriggio va in campagna, si diverte di tutto quel che vede, del movimento, della folla, dei nuovi omnibus. Verso sera torna a casa, cammin facendo. Pensa che sua moglie gli ha preparato per cena un buon piatto caldo, una vera e propria novità, una testina di capretto arrosto, per esempio, con contorno forse. Vive senza pensieri, come un fannullone, eppure paga al più caro prezzo il suo buon tempo, con ogni istante della sua vita. Compie costantemente il movimento dell'infinito, ma con una tale precisione e sicurezza che ne ricava incessantemente il finito, senza che neppure per un istante sia possibile supporre qualcosa di diverso. Esprimere assolutamente il sublime col pedestre, questo lo può soltanto quel cavaliere. Ecco l'unico miracolo. Alla luce della fede, del rapporto che intrattiene con Dio, il cavaliere della fede riesce dunque a vivere a proprio agio in quel mondo che, agli occhi del cavaliere dell'infinita rassegnazione, appare tragicamente destituito di ogni idealità, godendo e rendendo sublimi anche le esperienze più umili e prosaiche, come una passeggiata nel bosco, una gustosa cenetta, il fumare la pipa nel crepuscolo sull'uscio di casa. È quello stesso mondo, tutto esattamente come prima, ma diversamente illuminato, perché colto da un diverso sguardo, lo sguardo del mistico. L'atto di fede è dunque rinuncia della finitezza e simultaneamente ricezione della stessa come dono. È fusione mistica con l'assoluto, cui segue, e in questo consiste per Kierkegaard il vero miracolo, il ritorno al mondo e il recupero del medesimo. Prima di Timore e Tremore, nella produzione letteraria di Kierkegaard, il termine mistico era stato usato da un altro pseudonimo del filosofo, l'assessore Wilhelm, con un significato negativo opposto a quello che gli attribuisce Johannes di Silenzio. Wilhelm, il personaggio che interpreta la parte dell'uomo etico su quell'immenso palcoscenico teatrale che è l'opera di Kierkegaard, imputa al mistico la fuga dal mondo, il completo isolamento, una scelta esistenziale astratta e vuota, riproponendo così la critica che spesso è stata mossa al mistico di vivere l'unione con Dio, che per lui è fonte di inesauribile gioia e godimento, nell'indifferenza per il mondo e per gli altri uomini. Del tutto opposta, come si è detto, è la concezione del mistico di Johannes de Silenzio, per il quale il cavaliere della fede appartiene completamente al mondo, è, aperte virgolette, l'erede della finitezza, chiuse virgolette. Ma il movimento spirituale compiuto dal cavaliere della fede, descritto in Timore e Tremore, è mistico anche nel senso che ha relazione a qualcosa di misterioso, nascosto, nel senso cioè etimologico della parola, che rinvia un segreto non esprimibile, non comunicabile, che impone il silenzio. Il cavaliere della fede può infatti ereditare la finitezza e vivere con intensità e in pienezza in questo mondo grazie alla fede in Dio, perché confida in Lui, nella sua grazia, perché ha fiducia nel suo amore. Johannes definisce la relazione di Abramo con Dio un rapporto intimo, privato, assoluto con l'assoluto, ossia sciolto da ogni altro legame e non mediato da nessuna istituzione, né Stato, né Chiesa. La fede di Abramo sgorga dunque da un'esperienza di vita interiore, da un'intima unione con Dio, un'unione amorosa che ispira confidenza. Questa esperienza interiore, personale, soggettiva, non è pensabile nei termini di un sapere oggettivo e quindi non è esprimibile e comunicabile con un linguaggio che sia comprensibile a tutti. Il mistico non parla di Dio per mezzo di concetti e astrazioni come fa il teologo, non parla del Dio dei filosofi, ma di Dio come gli si è manifestato in un'esperienza, da solo a solo, faccia a faccia. Da qui la singolarità del linguaggio mistico, il suo comunicare per enigmi o simboli, in contrasto con l'astrazione e l'universalità proprie di altri registri del linguaggio, come nel caso della filosofia o della teologia. Nella sezione più dialettica di Timore e Tremore, Problemata, Kierkegaard insiste molto sull'impossibilità per Abramo di comunicare la sua fede paradossale ad altri, soffermandosi a lungo sulle ragioni del suo silenzio con Sara, Isacco e Eliezer riguardo alla prova a cui è chiamato da Dio. Johannes innanzitutto tesse l'elogio del silenzio. Il silenzio, come il segreto, sono determinazioni dell'interiorità e in quanto tali determinano la grandezza di un uomo. Un chiacchierone che non sappia mantenere un segreto è un individuo privo di interiorità, frivolo, privo di spirito. In questo senso, il valore del silenzio era riconosciuto anche dal paganesimo. Secondo uno dei suoi miti più celebri, quando Amore lascia Psiche dopo averla fecondata, le dice che partorirà un bimbo che sarà Dio. Se tacerà, uomo se invece tradirà il segreto. L'interiorità è poi per il religioso il luogo in cui Dio si rivela. L'affermazione di Agostino, Deus intimior intimo meo, trova un eco in quella di Johannes, per cui è nell'interiorità, nel segreto, nel silenzio, che avviene la mutua intesa fra Dio e il singolo. Questa reciproca intesa non si può mai comunicare pienamente a un altro. Abramo è solo. È solo con la sua terribile responsabilità. A isolarlo è l'impossibilità di comunicare la propria decisione a un altro. Cosa potrebbe dire Abramo a Isacco? Dio mi ha comandato di sacrificarti. Io sono disposto a farlo perché è Dio che lo comanda. Ma sono certo nel mio cuore che lui non vuole questo da me, che mi sta solo mettendo alla prova. Chi potrebbe capirlo? Anche se tentasse di comunicare con altri, non sarebbe compreso. Quando parla, si esprime in una lingua straniera, per enigmi. Così quando Isacco, giunti al Moria, si rivolge ad Abramo per chiedergli «Dov'è l'agnello per l'olocausto?» E lui risponde «Dio provvederà un agnello per l'olocausto, figlio mio». La sua risposta, osserva Johannes, non dice nulla ad altri. Egli parla a se stesso e con Dio, e le sue parole dicono la sua fede, la sua fiducia nell'amore di Dio, il suo confidare in questo amore. Dicono la sua paradossale convinzione che Dio non vuole il sacrificio di Isacco, sebbene gli abbia comandato di immolarlo. Il rapporto con Dio, dunque, lo separa, lo isola dalla comunità e gli impedisce ogni comunicazione diretta. Abramo tace con Sara e Eliezer tace anche con Isacco. Ma se il rapporto assoluto con assoluto isola il singolo dalla comunità, al contempo è quel che gli consente di vivere in pienezza questa vita. Il credente, infatti, afferra continuamente l'esistenza in forza della fede. Nella vicenda di Abramo, la fiducia in Dio, la sua intima relazione con Lui, è lo sfondo misterioso, ineffabile, inesprimibile, nascosto, che dà significato a tutto quel che accade in superficie, a tutto quel che patriarca dice e fa. Per questo motivo, credo, Kierkegaard ripete di continuo che Abramo è comprensibile solo nella fede e, in Timore e Tremore, il filosofo ci parla della fede del patriarca biblico, del suo rapporto assoluto con l'assoluto, nel solo modo adeguato a questo tema, in modo indiretto, preapprossimazioni e accostamenti mi mandano i movimenti spirituali, osservando infine il silenzio riguardo all'essenziale, a quell'intima intesa con Dio, quel rapporto assoluto con l'assoluto, che non si può tradurre in nessuna lingua, come indica emblematicamente il nome stesso dello pseudonimo con cui il filosofo sigla l'opera. Johannes de Silenzio, nota Derrida, è colui che mantiene e custodisce il silenzio. Non di meno, il silenzio in cui avviene il rapporto assoluto con l'assoluto è un silenzio che apre, non un silenzio demoniaco che chiude. È il silenzio che consente ad Abramo di udire la voce di Dio quando lo chiama, di rispondergli con prontezza, eccomi. Il silenzio interiore di Abramo è quell'assenza di parola, quel mettere a tacere l'inutile chiacchiera umana che stimola l'attenzione, che rende possibile l'ascolto e risonare della parola di Dio, una parola uscita dal silenzio che improvvisamente chiama e interpella. L'obbedienza di Abramo non è servile soggezione al volere divino, ma è essenzialmente obbedire, ascolto incondizionato della parola di Dio. È esperienza della trascendenza. Ed è il rapporto con la trascendenza, con Dio, che conferisce senso all'immanenza, che salva in questa vita e nell'altra. L'uomo da se stesso può solo compiere il movimento della rassegnazione, della rinuncia. Questo pare a me il messaggio ultimo di Timore e Tremore. Ecco dunque la risposta alla domanda posta all'inizio di questa relazione, che interrogava sui motivi della popolarità di quest'opera. Se Timore e Tremore, oggi come ieri, è letto con interesse, è perché presenta, attraverso un'esegesi originalissima della storia di Abramo, l'esperienza di fede come una via preziosa per penetrare il mistero dell'esistenza e soprattutto per darle valore. La concezione della fede, espressa in Timore e Tremore, rappresenta però un unicum nella produzione letteraria pseudonima del filosofo danese, perché solo in quest'opera del 43 la fede è in rapporto a questa vita e non a un'altra vita. Spera in un compimento e in una beatitudine nell'aldiqua e non nell'aldilà. Come è noto, le vicende personali del filosofo hanno avuto un'influenza determinante sullo sviluppo del suo pensiero. Quando scriveva Timore e Tremore, Kierkegaard non aveva rinunciato a Isacco, cioè a Regine, alla fidanzata, che lui stesso aveva lasciato, rompendo bruscamente il fidanzamento, in obbedienza a un presunto comando divino. In questa prospettiva, Jean Val, nelle sue famosissime Etude Kierkegaardiane, interpreta l'opera come una preghiera che il filosofo rivolge a Dio. In Timore e Tremore, Kierkegaard ha pregato Dio che gli restituisse Regina o Regine, se volete, come un miracolo. Ma il miracolo non è accaduto. Il suo desiderio non è stato esaudito. Le opere successive trarranno le conclusioni di questo esito negativo. Sicché, in un tardo testo dei Papyri del 1852, ritornando a riflettere sul sacrificio di Isacco, Kierkegaard si spinge sino a dare un'interpretazione della fede di Abramo, totalmente diversa rispetto a quella proposta in Timore e Tremore. Il testo porta il titolo significativo Cristianesimo-Giudaismo e così recita: Abramo impugna il coltello e riottiene Isacco. La cosa non accadde nella serietà. Il culmine della serietà fu la prova, ma poi ritorna il godimento di questa vita. Diversamente avviene nel Nuovo Testamento. L'Apostolo non è portato a quell'estremo che dimostri che arriverà a soffrire tutto per provare se lui stesso può conservare l'obbedienza della fede. No, egli arrivò a soffrire ogni cosa, a urlare e piangere mentre il mondo si rallegrava. Egli fu realmente crocifisso. Ma allora ottenne un diritto all'eternità che Abramo non ebbe. La prova dell'Antico Testamento è una categoria dell'infanzia, non è una cosa seria. Dio prova se il credente vuole, e quando vede che vuole, la prova è finita. Morire al mondo non è una cosa seria, all'eternità non si accenna neppure, diversamente nel cristianesimo. Vedete, separa totalmente cristianesimo e giudaismo. Nella sua vita ha ormai rinunciato a Regina, ora spera solo di ricongiungersi a lei nell'aldilà. La fede non salva più nel tempo, ma unicamente nell'eternità. Il messaggio dell'ultimo Kierkegaard è dunque che solo una fede infantile, che ha immediatezza priva di riflessione, può credere e pregare per un compimento in questa vita. E noi? Oggi il mondo che si definisce cristiano non è più in grado, a mio avviso, di fare i movimenti della fede così come li descrive Johannes de Silenzio. Nella modernità, almeno quella occidentale, anche quando si crede in Dio, per lo più lo si colloca in una dimensione di sostanziale incomunicabilità con il mondo. Sicché l'amore per Dio non si traduce nel presente della fede viva, ma piuttosto in un amore nostalgico, basato sulla rinuncia a sé e a questa vita. Per il nostro tempo, che come l'ultimo Kierkegaard, non crede più possibile il miracolo, la fede che prega e spera per essere felice in questa vita rappresenta una fede ingenua e puerile. Eppure, malgrado la nostra incredulità, non cessiamo neppure oggi di vagheggiare il doppio movimento della fede descritto in Timore e Tremore, come dimostra Questa è l'acqua di David Foster Wallace, che ripropone, rivisitandolo e attualizzandolo, quel nuoto mistico nell'esistenza che Johannes de Silenzio attribuisce ad Abramo. Come Timore e Tremore, anche Questa è l'acqua può essere interpretato come una preghiera. È il 21 maggio del 2005. Wallace, scrittore molto amato dai giovani americani, è stato invitato a tenere un discorso ai neolaureati del Canyon College. La conferenza, conosciuta con il titolo This is Water, appartiene al genere letterario dei commencement speech, cioè i discorsi tenuti da personalità di spicco del mondo della cultura o della politica al termine dell'anno accademico ai laureati delle più prestigiose università americane. Il tono di tale discorsi è introduttivo ed esortativo, serio e scherzoso a un tempo. Il loro scopo è quello di introdurre i giovani alla vita reale. Questa è l'acqua è diventato negli anni un manifesto di ciò che significa oggi avere una formazione umanistica. E certo, se consideriamo il video che viaggia in rete, che ne omette alcuni passaggi fondamentali, il focus del discorso sembra essere l'istruzione, e in particolare quella di tipo umanistico. In realtà la conferenza si spinge ben oltre. Il movimento descritto è religioso, anzi mistico, e sebbene Wallace non li citi direttamente, sullo sfondo si intravedono il pensiero filosofico di Kierkegaard e Wittgenstein. Simile è innanzitutto la forma di comunicazione. Anche Wallace, come loro, parla in modo ironico e solenne a un tempo. anche lui si avvale di un'efficace forma di comunicazione indiretta. Quest'elenco si apre con un aneddoto che dà il titolo al discorso. Due pesci giovani incrociano un pesce anziano che chiede loro: com'è oggi l'acqua? La domanda spiaccia i due giovani pesci, che perplessi si chiedono cosa sia l'elemento in cui nuotano e vivono immersi fin dalla nascita. La morale del racconto, tratta dallo stesso Wallace, è che le realtà più ovvie, onnipresenti e importanti sono spesso le più difficili da capire e conoscere. L'aneddoto successivo imprime una piega religiosa a tutto il discorso e ne rivela anche il tratto sapienziale. Il quadretto richiama Dostoevskij, che Wallace conosce molto bene. Ci sono due tizi seduti a un bar, nel cuore selvaggio dell'Alaska. Uno è credente, l'altro è ateo, e stanno discutendo dell'esistenza di Dio con quella foga tutta speciale che viene fuori dopo la quarta birra. L'ateo dice: guarda che ho le mie buone ragioni per non credere in Dio, ne so qualcosa anch'io di Dio e della preghiera. Appena un mese fa mi sono lasciato sorprendere da quella spaventosa tormenta di neve lontano dall'accampamento. Non vedevo niente, non sapevo più dov'ero. C'erano 45 gradi sotto zero e così ho fatto un tentativo. Mi sono inginocchiato nella neve e ho urlato: Dio, sempre ammesso che tu esista, mi sono perso nella tormenta e morirò se non mi aiuti. A quel punto il credente guarda l'ateo confuso. Allora non hai più scusa per non credere, dice. Sei qui, vivo e vegeto. L'ateo sbuffa come se il credente fosse uno scemo integrale. Non è successo un bel niente, a parte il fatto che due sei mesi di passaggio mi hanno indicato la strada per l'accampamento. Nelle riflessioni che seguono, lo scrittore sottolinea l'arroganza del non credente della storiella e pone sullo stesso piano atei e credenti dogmatici, a suo dire accomunati dallo stesso approccio acritico dalla medesima chiusura mentale e cieca sicurezza rispetto al fondamentale problema esistenziale di credere oppure no all'esistenza di Dio. Wallace fa poi notare come in realtà non esistano i non credenti. La scelta fondamentale non è infatti tra credere e non credere, la scelta è cosa venerare. L'ateismo, scrive, non esiste, e quando si sceglie di venerare idoli come la bellezza, la ricchezza, il potere, inevitabilmente si finisce per esserne divorati vivi, per voler essere sempre più attraenti, magari vivendo esclusivamente in funzione del proprio corpo, per cercare di accumulare sempre più denaro, per voler acquistare sempre più potere, finendo, prima o poi, disperati, perché si tratta di beni effimeri, labili, caduchi, la cui essenza, come aveva già detto Kierkegaard, è il passar via. La vita quotidiana di chi venera questi idoli, dietro ai quali si cela sempre alla fine l'egolatria, ossia il culto dell'io che istintivamente si desidera sempre più attraente, ricco, potente, la vita di costoro è povera e infelice. È priva di scelta, non libera. È una vita puramente immediata, direbbe Kierkegaard, mentre Wallace parla di scelta inconsapevole e di una modalità predefinita di vivere. L'uomo, per Wallace, è naturalmente egocentrico, nel senso che istintivamente pensa di essere al centro del mondo. Siamo, aperte virgolette, tutti sovrani nei nostri minuscoli regni formato cranio, soli al centro di tutto il creato, chiuse virgolette. Così scrive, sottolineando come ogni individuo percepisca i propri pensieri, bisogni, desideri immediatamente come urgenti e reali, mentre i pensieri e desideri altrui solo indirettamente, quando gli vengono comunicati. Concentrato su se stesso, ossessivamente preoccupato di acquistare o perdere la propria avvenenza, ricchezza o potere, l'egocentrico vive una vita solitaria, infelice, esposta quotidianamente alla sofferenza e alla disperazione. L'esperienza più comune e abituale, come recarsi al supermercato per fare la spesa, si rivela frustrante e irritante. La coda interminabile di automobili nell'immenso traffico dell'ora di punta per arrivare al negozio, la cassiera lentissima, la persona che parla ad alta voce al cellulare mentre si fa la fila. Tutto infastidisce e deprime, tutto cospira a fargli sprecare il suo tempo prezioso, ad aumentare la sua stanchezza, a impedirgli di soddisfare la sua fame. L'egocentrico è una moda del senza porte né finestre, l'altro è vissuto come un ostacolo o un rivale. L'egocentrismo è una malattia diffusissima e coloro che ne soffrono vivono male. Per guarirne, Wallace propone un esercizio di pensiero. Secondo un diffuso stereotipo, la cultura umanistica dovrebbe insegnare a pensare, offrendo a chi la possiede l'opportunità di modificare le proprie inconsapevoli rappresentazioni della realtà, la propria immediata visione del mondo. Wallace scrive il proprio sguardo. Si tratta dunque di esercitare la propria capacità di pensare, di persuaderci che in realtà non si è il centro dell'universo. E se si riesce per un istante a distogliere lo sguardo da se stessi, allora il mondo che ci circonda e la relazione con gli altri uomini ci apparirà in una luce diversa. Li potremo guardare in un altro modo e percepirli non più con fastidio, come ostacoli che intralciano i nostri progetti, che si frappongono alla soddisfazione dei nostri desideri e bisogni. Solo se smettiamo di pensare unicamente a noi stessi e di adorarci, solo allora possiamo diventare attenti agli altri e accorgerci che i problemi che ci affliggono sono anche i loro. Il movimento descritto può sembrare puramente immanente, un movimento che posso fare da me stesso, con le mie sole forze, che richiede unicamente un'onesta consapevolezza di sé e della realtà, un esercizio di pensiero, come già si diceva. Le cose però non stanno così. Per dirla con le parole di Wallace, lo sguardo sul mondo, capace di trasformare un'esperienza iperconsumistica, come il fare la spesa in un supermercato affollato, in un'esperienza non solo significativa, ma sacra, incendiata dalla stessa forza che ha acceso le stelle, è lo sguardo del mistico. E la chiusura del discorso, sia pure in modo indiretto, ci rivela che il movimento descritto è religioso. Con un rapidissimo accenno, Wallace recupera i due aneddoti raccontati all'inizio e conclude, rivelando qual è il suo retropensiero. Questa è l'acqua, dietro quegli eschimesi c'è molto di più di quello che sembra. Solo un cenno fuggevole, ma in un mondo che è andato decisamente oltre la fede di Abramo, molto di più che all'epoca in cui Kierkegaard scriveva Timore e Tremore, in cui il credente che confessa la propria fede quasi arrossisce di vergogna, è già moltissimo. Grazie.